Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Guardiamo insieme alla parola di Dio, Matteo capitolo 19. Matteo capitolo 19. Nei primi 12 versetti di questo capitolo troviamo l'insegnamento del Signore Gesù Cristo sul tema del divorzio. E si tratta di un'area molto, molto essenziale delle Scritture. E quindi non abbiamo fretta nell'esaminarla. Abbiamo iniziato la settimana scorsa e lo faremo questa settimana ed anche la prossima. E mentre iniziamo questo esame di Matteo 19 per la seconda settimana, voglio riaffermarvi qualcosa, giusto per avere una prospettiva un po' più ampia. Questa settimana, mentre servivo al seminario della Bibbia Capitol a Washington, diversi studenti e membri della facoltà mi hanno detto: John, apprezziamo il fatto che tu sottolinei l'autorità e la veridicità della parola di Dio. Lo percepiamo come enfasi della tua vita e del tuo ministero, al che dissi: beh, allora state cogliendo il giusto segnale, perché è esattamente quello che penso. E mi hanno detto poi che il loro obiettivo ed il loro scopo nel lavorare con gli studenti e nel portare avanti il ministero che Dio gli aveva dato e gli ha dato è quello di portare i loro studenti allo stesso tipo di impegno verso l'autorità della santa parola di Dio. E ci sono giovani, ci sono anche pastori che mi chiedono spesso: qual è il tuo ruolo principale come pastore? Che cos'è che stai cercando di realizzare con la tua gente? Ed in generale rispondo così: io credo che l'obiettivo primario che ho con le persone, almeno l'obiettivo che mi prefiggo, l'obiettivo finale naturalmente quello di glorificare Dio, ma l'obiettivo immediato che ho è quello di portare le persone ad un punto della loro mente cosciente nel quale sono sottomessi alla parola di Dio in generale. E in altre parole, il punto in cui credano che la Bibbia sia la parola di Dio infallibile, autorevole, inerrante e santa. E quando la Bibbia parla, quella è la fine dell'argomento. Parla autorevolmente e ad essa dobbiamo rispondere e dobbiamo obbedire. Se io come pastore riesco a far sì che le persone prendano un impegno generale nei confronti della parola di Dio, dell'autorità della parola di Dio, allora da lì io posso introdurre qualsiasi principio da quella parola e loro sono vincolati da un impegno del cuore a rispettarlo. Molto spesso le persone mi chiedono: sai, tu quando predichi sul divorzio, quando insegni su questo argomento, qualcosa che sia più controverso, ricevi molte reazioni negative dalle persone, cioè si oppongono a quello che insegni? E nel corso degli anni ho potuto rispondere e dire: no, non è quello che succede. Infatti abbiamo visto che quando insegniamo la parola di Dio ed apriamo le sue pagine ed insegniamo le sue verità, le persone gli si sottomettono volentieri, perché hanno una sottomissione generale all'autorità della parola di Dio. E quello è importante che articoliamo, perché quando si affronta il tema del divorzio bisogna ricordare che Dio sta parlando con la stessa autorità con la quale ha parlato in qualsiasi altro momento. E questo è stato in qualche modo compromesso perché abbiamo sentito moltissimi punti di vista diversi sull'argomento. E come ho detto prima, un'appartenenza ecclesiale empia tende a volere sempre più concessioni. E in molte chiese accade una cosa molto comoda, cioè cosa fanno? Eliminano la Bibbia o la reinterpretano, o dicono: beh, quella parte era una questione culturale, non possiamo più mantenerla, oppure: oh, ma non è comunque così grave. Perciò per cominciare voglio solo affermare di nuovo la posizione che abbiamo sempre assunto qui a Grace Church, ovvero che quando Dio parla noi ascoltiamo, e su questo non c'è alcun dibattito. Siamo stati chiamati a sottometterci all'autorità della parola di Dio e quando la parola di Dio parla ci sottomettiamo volentieri, con ansia, con amore, con impazienza, con gioia, con felicità, ci sottomettiamo a quell'autorità sapendo che nell'obbedienza c'è grande beatitudine. E quindi, aprendo di nuovo le pagine della nostra Bibbia, guardiamo di nuovo Matteo 19. Mi viene in mente che non solo in questo testo, ma molti altri che esamineremo su questo stesso argomento, e qui ci viene di nuovo ricordato ciò che Dio insegna sul divorzio, dove l'unica risposta è quella giusta. ovvero quella della sottomissione alla parola di Dio. Gesù lo disse in questo modo: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che esce fuori dalla bocca di Dio. È il nostro cibo e viviamo di ogni parola che fuoriesce dalla bocca di Dio. E la bocca di Dio ha dato parole molto essenziali sul tema del divorzio. Il fatto che oggi il divorzio sia un'epidemia, che ne siamo circondati e dal quale siamo profondamente toccati e minacciati dal suo impatto devastante, non cambia una virgola della santa parola di Dio. E prima il popolo di Dio inizia ad obbedire alla sua parola, prima sperimenterà la pienezza della sua benedizione. E quindi voglio che sappiate che deve funzionare nel tema del divorzio, per quanto difficile possa sembrare, proprio come funziona nel tema della salvezza o di qualsiasi altra cosa. Le persone, sapete, corrono con ansia sotto la verità della redenzione, sotto la verità del perdono e vogliono fuggire dalla verità del divorzio e dal vivere in santità, ma non possiamo dicotomizzare così la rivelazione di Dio. Ora, per far sì che i nostri occhi siano di nuovo fissi su ciò che insegna il nostro Signore, lasciate che vi legga Matteo 19, dal versetto 3 al 9. I farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro: non avete letto che il creatore, da principio, li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, ed i due saranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Ed essi gli dissero: perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via? E Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Ora, questo è il chiaro insegnamento del Signore Gesù Cristo sull'argomento. Non è molto mistificante, non è nascosto, è semplicemente molto chiaro. E l'ultima volta abbiamo notato che il Signore, insegnando qui sul divorzio ed affrontando i farisei, sta iniziando ed ha iniziato una nuova dimensione del suo ministero. Alla fine del capitolo 18 conclude una lezione meravigliosa sulla figliolanza del credente, poi nel 19 versetto 1 dice: quando ebbe finito di dire queste cose, partì dalla Galilea. E quella fu la fine del ministero della Galilea. Aveva svolto il suo ministero in Galilea per molti anni ed ora era tutto finito. Ed inizia così il viaggio verso la sua passione a Gerusalemme, verso la sua morte e la sua resurrezione. E così facendo attraversa il Giordano per raggiungere i confini della Giudea o la regione della Giudea al di là del Giordano. Ed abbiamo detto che quella zona al di là del Giordano era chiamata Perea, dalla parola Peran, che significa al di là. Quindi abbiamo nei capitoli 19 e 20 abbiamo il suo ministero in Perea. Servì nella zona della Galilea, ora nella zona di Perea. Questa è un'altra zona in cui c'erano molti ebrei che avevano bisogno di sapere che lui era il Messia, e così vi si recò, lo seguirono grandi moltitudini, versetto 2, li guarì, e Marco nel capitolo 10 aggiunge che li istruì anche e certamente insegnò loro con cose che riguardano il regno e se stesso come salvatore. Quindi siamo in questa nuova dimensione, mentre procede in questo ministero in Perea, nel versetto 3 viene confrontato dai suoi acerrimi nemici, che erano sempre lì all'attacco per screditarlo e distruggerlo, i farisei. E quindi il versetto 3 inizia con l'attacco che abbiamo affrontato la volta scorsa. E vi ricordate che vennero da lui e lo misero alla prova? Non vennero con una domanda onesta, non stavano veramente cercando, non volevano veramente trovare risposte, volevano solamente mettere in difficoltà il Salvatore. Quindi vennero e lo misero alla prova ed ebbero due cose in mente. Gli chiesero: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Quella era la posizione popolare, quello era il punto di vista del rabbino medio, che piaceva a tutti, diciamo, perché ti portava a poterti liberare tua moglie quando volevi. E quindi stavano aspettando che Gesù assumesse il punto di vista opposto, diventando così immediatamente impopolare, e quindi speravano che la folla l'avesse diffuso e così sarebbe stato screditato come uno un po' chiuso di mente. Quindi stavano cercando di screditarlo, ma soprattutto di distruggerlo. E quindi la Perea ovviamente era un territorio governato da Erode Antipa, che aveva un matrimonio illegittimo, aveva sposato non solo la moglie di suo fratello, ma sua moglie stessa, con la quale era imparentato. Quindi non si trattava solamente di adulterio o di furto di moglie, ma di incesto. Giovanni Battista aveva confrontato la loro unione e per quello gli tagliarono la testa. Quindi speravano di poter convincere Gesù a prendere la stessa posizione, una posizione così forte contro il divorzio. Così facendo speravano che anche lui sarebbe stato decapitato. E dunque pensavano di metterlo alla prova, sperando che fallisse quella prova, perdesse popolarità e quindi anche la testa, e dunque volevano liberarsi di lui. Così gli fecero quella domanda: è lecito mandar via la propria moglie per qualsiasi motivo? Sapevano ovviamente che Gesù aveva insegnato in precedenza, così come riportano in Matteo 5 o in Luca 16, il fatto che non era lecito. Sapevano che non avrebbe condiviso il loro punto di vista popolare, e quindi speravano che quello sarebbe bastato per mettere fine alla sua popolarità tra la gente che si raccoglieva intorno a lui. Ora, Gesù qui non elude la questione, ma gli risponde. E l'abbiamo visto l'ultima volta nei versetti dal 4 al 6, dove risponde e segue il loro attacco. Non elude la domanda, non evita la questione, ma affronta direttamente la loro domanda. Sapete, alcuni anni fa, quando ho iniziato a parlare con i media, in televisione, alla radio, mi è stato consigliato di non prestare attenzione alle loro domande. Si dice che nei media, che si tratti di politica o di quant'altro, quando si viene intervistati si impara a non dire necessariamente nulla in relazione alla domanda, di ignorare qualsiasi cosa ti viene chiesta per dire qualsiasi cosa si voglia, perché poi in seguito il giornalista inserisce la domanda adatta alla risposta. E funziona davvero così: ti puntano addosso la telecamera e tu rispondi ad una serie di domande, poi girano la telecamera, la puntano su di loro e loro riprendono a fare domande che sono più adatte alle risposte. Quindi l'idea è quella di dare la propria battuta e dire quello che si vuole dire, senza farsi prendere dalla voglia di rispondere ad una domanda a cui non si vuole rispondere in pubblico. Dite quello che volete dire e loro adatteranno la domanda alla vostra risposta, in modo da non sembrare sciocchi o stolti. Ed è esattamente quello che fanno, è quello che fanno in molti casi. Ora, non funziona sempre così nelle interviste dal vivo in televisione, ma quando si ha un'intervista registrata è lo standard, diciamo, è abbastanza normale. Ma Gesù non fa quello, non si sottrae a nulla. Gli fanno una domanda e lui risponde direttamente, ma la sua mente onnisciente, ovviamente, coglie la risposta che farà in modo che sia lui ad uscirne vincitore, non loro. Quindi invece di mettersi in quel gioco si rifà alla Genesi, ritorna alla Genesi, e la risposta che offre loro è quella di recitare la norma stabilita dal Dio Eterno, che sarebbe stata molto difficile da controbattere per il popolo e per Erode stesso. E così lascia parlare Dio ed inizia dicendo al versetto 4: non avete letto. Quindi la sua autorità non è la sua opinione personale, non è la sua idea, è la rivelazione stessa di Dio. Ritorna alla parola di Dio, cita Genesi ed offre quattro ragioni per le quali non è lecito divorziare. Quattro ragioni. Motivo numero uno, versetto 4: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina. E questo è il primo motivo per non divorziare. Quando Dio ha creato la situazione ideale, c'era un maschio, una femmina e nessun altro. Tutto lì, solo un maschio ed una femmina, e non c'erano alternative, non c'erano opzioni, quello era il modo in cui Dio aveva progettato la cosa. In secondo luogo, il divorzio non è nel piano di Dio, non solo per la creazione di un solo uomo, di una sola donna, ma anche per il forte legame che li collegava. Versetto 5, il termine unirà, incollarsi. Dio ha voluto che due persone fossero incollate. In terzo luogo, a causa dell'unica carne. Nel versetto 5 i due diventano uno, poi versetto 6 dice che non sono più due e non si possono quindi suddividere. Quindi un uomo, una donna, un legame forte, una sola carne. E poi il quarto motivo per cui non si può divorziare si trova nel versetto 6. A metà strada, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Il matrimonio è un'opera di Dio e quello l'abbiamo approfondito la volta scorsa. Quindi, di fronte alla domanda se sia lecito per un uomo divorziare sua moglie per qualsiasi ragione, Gesù disse: non sapete che Dio ha detto, e non si può avere un tribunale più alto di quello, Dio ha detto un uomo, una donna, legame forte, carne unica, matrimonio è la mia opera divina, non divorziatevi, non divorziate. Ora, trovavano difficile opporsi a quel ragionamento, perché quella era la parola del Dio vivente in Genesi 1 e 2. Ora, Gesù si ferma lì. Però questa mattina voglio fare una piccola parentesi tra i versetti 6 e 7 e voglio tornare un po' indietro nell'Antico Testamento per mostrarvi com'è che questo sia coerentemente rappresentato in tutto il corso dell'Antico Testamento. Quando Dio ha stabilito l'idea di un uomo, una donna per tutta la vita, con un legame forte, una sola carne, l'opera di Dio senza alcun divorzio, quando Dio ha stabilito quello, lo ha veramente affermato. E lasciate che vi illustri alcuni dei modi in cui lo ha fatto. Nei 10 comandamenti, che sono la cristallizzazione della legge di Dio per la vita dell'uomo, ha detto non commettere adulterio. In altre parole, adulterio è una parola che ha a che fare con relazioni sessuali al di fuori dell'unione matrimoniale da parte di persone sposate. Quando una persona sposata ha una relazione con qualcuno che non sia il suo partner, quello è adulterio. e dice non commetterai adulterio, in altre parole mai violare il matrimonio, mai violare il matrimonio. Quella è una delle leggi più importanti che Dio abbia stabilito. Nel caso si faccia, Levitico 20, versetto 10 dice che se qualcuno commette adulterio sarà sicuramente messo a morte. L'unica cosa che può rompere il matrimonio, quindi, il peccato che rompe il matrimonio è l'adulterio, secondo la legge prioritaria di Dio. Perché? Cosa comporta? Comporta la morte. E dove c'è la morte, c'è la fine del matrimonio. E su questo credo ci sia poco da discutere. E quindi Dio dice, un uomo, una donna, con un legame forte, una sola carne, opera di Dio, niente divorzio. E se si commette adulterio, si perde la vita. Quindi non c'era veramente alcuna disposizione per il divorzio, solamente per l'esecuzione, che ovviamente avrebbe liberato la persona per sposarsi di nuovo se era il partner innocente. E il punto è questo. Qualsiasi peccato sessuale è grave. La violazione del matrimonio è fatale. Molto grave come cosa. E questo ci dà il punto di vista di Dio sulla santità di un uomo, una donna, legame forte, una sola carne, opera di Dio, niente divorzio. Intende davvero quello che dice, una parola molto forte. Ora permettetemi di fare un passo avanti, ok? Nei 10 comandamenti, e i 10 comandamenti si concludono con questa affermazione, non desiderare la moglie del tuo prossimo, e poi elenca molte altre cose, incluse che cosa? La moglie, no? E quindi Dio sta dicendo che non solo non devi commettere adulterio, ma non devi nemmeno desiderare di commettere adulterio. E non si tratta solamente di non farlo, ma di non pensarci nemmeno. Gesù ha rafforzato questo concetto in Matteo 5,28, quando ha detto che se un uomo guarda ad una donna per desiderarla, egli ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ascoltate, il matrimonio è così sacro, è così sacrosanto, così tanto una separazione di due persone l'una all'altra, così tanto un'opera di Dio, che qualsiasi violazione di esso, nel corpo o nella mente, significa violare il comandamento di Dio. E la legge prioritaria di Dio prevedeva che se una persona lo violava nel corpo, doveva essere giustiziata sul posto. È così tanto sacro questo matrimonio. Ma questo è il modo in cui Dio lo ha progettato fin dal principio. Questo è il piano ideale e perfetto di Dio. Però sembra terribilmente difficile che le persone vivano all'altezza di tale standard, non è vero? E i matrimoni sembrano essere solo campi di battaglia, luoghi dove la guerra infuria continuamente. Le persone sembrano essere sul punto di separarsi e che siano in chiesa o fuori dalla chiesa sembra essere un problema abbastanza comune tra coloro che si definiscono cristiani. Ora voglio riportarvi per farvelo capire un po' meglio al libro di Genesi ed alcune cose che abbiamo detto qualche anno fa che voglio rafforzare nella vostra mente. Perché è così difficile mantenere l'ideale di Dio? Perché è così difficile che le persone trattengano una relazione significativa di un solo uomo, una sola donna, un legame forte, un tipo di carne, solamente una carne? Perché è così difficile? Lasciate che vi mostri il perché, ok? Quando Dio creò in Genesi capitolo 1, versetto 28, disse che li creò maschio e femmina, un uomo e una donna. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta e dominatela. Ora, fermatevi lì, ok? Quando Dio creò l'uomo e la donna, li fece come un complemento perfetto. Ora, sappiamo che ha creato l'uomo come capo, la Genesi ci dice che l'uomo fu creato per primo e la donna fu creata per essere la sua aiutante, così come si legge in Genesi 2,18. Non era bene che l'uomo fosse solo, aveva bisogno di aiuto. E quindi la donna fu creata per affiancarsi, per aiutare, per sostenere, e l'uomo doveva essere il forte, il fornitore, il leader, protettore. E questo ci è affermato in Prima Corinzi capitolo 11 dal versetto 3 al 9, dove la parola di Dio stabilisce molto chiaramente che l'uomo è il capo della donna, così come Dio è il capo di Cristo e Cristo è il capo della sua chiesa. Ci ha anche affermato con forza in 1 Timoteo 2, dall'11 al 14, dove ci viene detto che l'uomo è il capo della donna come indicato dalla creazione di Dio. È così che era nel principio. Però non si vede proprio questa supremazia, questo essere capo, se si guarda Genesi 1:28. Dio li benedisse, loro. Dio disse a loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela ed abbiatene dominio. Cioè, in altre parole, c'era una correggenza, c'era un'armonia così incredibilmente perfetta, c'era una tale beatitudine d'unione tra l'uomo e la donna che non c'era nessun conflitto, nessun attrito, l'uomo era pienamente uomo in ogni dimensione, in termini di forza, protezione, di colui che forniva, che provvedeva e tutto il resto, e la donna era fonte di forza, di aiuto, come Dio l'aveva progettata, in un'armonia così bella, così perfetta, creata da Dio, che si poteva dire che governassero insieme. C'era una certa maestosità in quella relazione, l'uomo era il capo, la donna era sottomessa, ma si fondevano così perfettamente in quell'unità che si poteva dire che moltiplicavano insieme, che riempivano la terra insieme, che sottomettevano la terra insieme, che governavano la terra insieme. Non c'era nessuna discordia, nessuna. Guardate il capitolo 3. Poi arrivò il peccato, e quando arrivò il peccato, la cosa andò perduta. Perché la donna, peccando, prese il comando. Quando è stata ingannata dal serpente, non è tornata indietro e non ha detto: Adamo, ho bisogno della tua protezione, ho bisogno della tua forza, della tua guida, Adamo, mi sottometto alla tua protezione. Non lo fece. Agì, giusto? Agì indipendentemente, sentì la parola, potrai conoscere il bene ed il male, potrai essere come Dio, e così facendo usurpò il posto di comando. Poi Adamo cadde al posto di seguace, visto che lei cadde, anche colui che non era stato sedotto, dice Paolo, lo fece. Quindi nella caduta c'è stata un'inversione dei ruoli stabiliti da Dio. La donna prese l'iniziativa e l'uomo seguì. E sapete cos'è successo, ovviamente. Il peccato è entrato nel mondo ed è arrivato perché non solo c'è stato un vero e proprio atto di disobbedienza nei confronti di Dio, ma c'era anche un'inversione di quel ruolo prestabilito da Dio per l'uomo e per la donna. Ruolo che ha preceduto e seguito quell'atto. E poi Dio li maledisse. Ora voglio che guardiate a quella maledizione in Genesi 3:16. Non possiamo guardarla tutta per una questione di tempo. E una parte di essa si trova ovviamente nei versetti 17, 18, 19, dove l'uomo avrebbe dovuto lavorare per estrarre le cose dalla terra, mentre prima si crescevano naturalmente grazie alla potenza di Dio, e quindi ci sarebbe stato sudore, fatica e così via, e ci sarebbe stata la morte e tutto il resto. Però voglio che guardiate al 3:16, perché qui c'è una maledizione sul matrimonio, c'è una maledizione sul rapporto di coppia. Nel versetto 16 c'era una maledizione prima di tutto sulla nascita dei figli, in altre parole le donne avrebbero sofferto molto nel generare figli, e poi al versetto 17 in poi gli uomini avrebbero sofferto molto nel generare risorse dalla terra. Quindi la donna viene maledetta qui nel generare figli, l'uomo invece viene maledetto qui per procurare il pane, però per così dire, alla fine del versetto 16 sono maledetti insieme in termini relazionali. Guardate quello che dice: ed i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ora, quella è un'affermazione molto importante: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. La gente è stata molto confusa dal significato di quella frase. La maggior parte dei commentatori dicono che il tuo desiderio si riferisce semplicemente ad un desiderio normale, forte, sessuale, all'attrazione e al bisogno che una donna ha nei confronti del marito, e che il marito governa su di lei si riferisce ad una funzione naturale, normale di direzione, come il marito guida della moglie. Ma se quella è normalità e se quello è il modo in cui dovrebbero essere le cose, allora perché viene considerato una maledizione? E per di più, non è esattamente quello che accade nei matrimoni, no? Generalmente nel matrimonio non è vero che la donna continua meravigliosamente a desiderare il marito e ad esserne fortemente e fisicamente attratta da lui, mentre lui si prende cura di tutti i suoi bisogni, governando, fornendo e provvedendo. Non funziona così, certamente non è nemmeno una maledizione, quindi dobbiamo esaminare il testo un po' più da vicino per capire cosa sta dicendo. Cioè deve trattarsi di qualcosa che ha a che fare con la caduta, perché qui si parla di maledizione, e la chiave per capire entrambe le frasi, guardate all'ultima, egli dominerà su di te. La parola per dominare lì in ebraico è massal, e la sua controparte in greco, usata nella versione dell'Antico Testamento, la Septuaginta, è la parola katistemi, che significa insediare in una carica, cioè installare in un ufficio, elevare ad una posizione ufficiale. Sarebbe come mettere in carica una persona politica o qualcuno in un'azienda o nel servizio, nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica o in qualsiasi altra posizione. Mettere qualcuno in un ufficio, installare una posizione d'autorità, in una situazione gerarchica, quella è la parola. E quello che sta dicendo lì è che nella caduta l'uomo è stato installato in una posizione ufficiale da governante, di autorità, mentre prima della caduta c'era una sorta di correggenza, un'armonia meravigliosa. La maledizione invece è: donna, sei uscita da tuo marito, hai agito indipendentemente, quindi ora, d'ora in poi, il marito è destinato ad essere il sovrano nella relazione e dovrai quindi soffrire sotto il suo comando. Questa è l'essenza della maledizione, un nuovo tipo di governo, non quell'armonia meravigliosa che conoscevano come correggenti, che insieme sottomettevano la terra, ma un nuovo tipo di governo. Un'autorità dell'uomo diventa più perversa, magari anche più dispotica. E potremmo chiedere, esistono maschilisti? Certo, a milioni. E non discutiamo mica con le persone che fanno parte del femminismo, che vogliono ricordarci di quel maschilismo. È un fenomeno mondiale ed è lungo come la storia. Esiste dalla caduta, quando uomini sono stati posizionati in posizioni dispotiche ed hanno cercato di tenere le donne in basso in tutte le società del mondo, con pochissime eccezioni. Per tutto il corso della storia del mondo ci sono state società a dominanza maschile, di molti, moltissimi casi. Si tratta di un tipo di dominazione abusiva. Non lo neghiamo nemmeno per un momento, fa parte della maledizione. Gli uomini spingono le donne qui e lì, ed anche al tempo del nostro Signore Gesù Cristo le donne erano considerate come qualcosa di meno, persino in alcuni casi come degli animali. Ed in tutte le società del nostro mondo contemporaneo è difficile per le donne ottenere un certo tipo di comprensione, perché gli uomini tendono a volerle spingere verso il basso, squilibratamente ed impropriamente, ma quello fa parte della maledizione. Il matrimonio è stato maledetto, e quando nel peccato i ruoli si sono invertiti ed Eva ha preso il comando ad Adamo, il ruolo successivo, Dio ha detto: ti maledirò perché sei uscita dalle sue direttive e l'hai posizionato sotto di te, e quindi Dio lo ha stabilito in un ufficio, e visto che l'uomo è peccatore tende ad effettuare la sua carica piuttosto brutalmente. Poi il secondo elemento, al versetto 16, dice: il tuo desiderio, i tuoi desideri, parlando alla donna, disse, i tuoi desideri saranno verso tuo marito. Ora, questo non è un desiderio normale, non è un riferimento a un desiderio sessuale. Infatti in genere il marito ha desideri sessuali più forti della moglie, e non si tratta di quello. La radice araba di quella parola significa cercare il controllo. Quindi la maledizione è questa: l'uomo viene stabilito come sovrano, però la donna cercherà di controllarlo. E quindi nel peccato e nella maledizione c'è una battaglia dei sessi. Ed il motivo per cui esistono conflitti matrimoniali è perché da quel momento in poi la donna ha cercato di uscire da sotto quell'affare e l'uomo ha cercato di trattenerla lì dov'è. E quindi non solo il maschilismo, ma ci sono anche le ribellioni delle donne che si spargono per tutta la storia, tutta la storia. Un buon modo per capire la frase è andare al capitolo 4, versetto 7, perché lì appare quella stessa frase, la frase identica, con le stesse parole, con la stessa costruzione grammaticale. Si tratta proprio di questo. Caino, naturalmente, viene messo in guardia, il Signore lo mette in guardia, e proprio a metà del versetto 7 il peccato sta spiandoti alla porta. Viene messo in guardia del peccato. Il peccato viene personificato. Ed i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. La stessa frase, la stessa identica frase, l'unica altra volta che viene usata nel Pentateco, l'unica volta che viene usata questa parola, che è solamente usata qui, quello che sta dicendo è: Caino, il peccato ti desidera, nel senso che il peccato vuole controllarti, ma tu devi dominarlo. Questa è la stessa frase che si trova in 3:16. La donna desidera controllarti, ma tu devi dominarla. Quindi il matrimonio di Adamo ed Eva è stato maledetto nel momento del loro peccato, quando hanno invertito i loro ruoli ordinati da Dio, e da quel momento ci sono stati conflitti, tensioni nel matrimonio, quando la donna ha iniziato a ricercare la supremazia e l'uomo la soppressione. Quella è la maledizione. Ed è per questo che esiste il divorzio. Il conflitto è diventato inevitabile. Ma il fatto che ci sia conflitto non significa che Dio cambi la sua posizione. Andiamo fino alla fine dell'Antico Testamento. Andiamo al libro di Malachia. E lì vediamo se, dopo tutto il diluvio della storia, da Adamo in poi, vediamo se Dio la pensa diversamente. E in Malachia capitolo 2, Dio mette sotto accusa il popolo di Israele. e lo accusa perché gli uomini sono infedeli alle proprie mogli. Nel versetto 14 dice: pure dite perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna e la moglie alla quale sei legato da un patto. Non ti resta una cosa nel versetto 14 che mi affascina molto? Il Signore è testimone tra te e la moglie della tua giovinezza. È proprio quello che il nostro Signore ha detto in Matteo 19, che il matrimonio è Dio che mette insieme le persone. Il Signore è il testimone del matrimonio. Il Signore è colui che conferma il patto del matrimonio, l'alleanza. Ed ora tu stai trattando a tradimento la moglie che è tua compagna e la moglie della tua alleanza, del tuo patto. E poi nel versetto 16 Dio presenta il suo punto di vista, perché il Signore, il Dio di Israele, dice: io odio il divorzio. Non ce lo saremmo aspettato, no? Voglio dire, se avessimo saputo qualcosa di Genesi, avremmo saputo che egli voleva che il matrimonio fosse una sola donna, un uomo solo, un legame forte, una sola carne, l'opera di Dio, nessun divorzio. E solo perché è arrivata la maledizione e il matrimonio è stato maledetto, non significa che Dio abbia cambiato la sua posizione. La battaglia è in corso, però lo standard di Dio non cambia mai. Egli odia il divorzio. E prosegue con un'affermazione molto interessante. Chi divorzia copre di violenza la sua veste, dice. In ebraico quello che significa è che quando ci si divorzia ci si copre le vesti con violenza. Sapete, quando una persona entrava in battaglia e si trovava in un combattimento corpo a corpo, c'era una certa lotta per la vita o la morte, e le vesti si sporcavano di sangue. Questo è quello che sta dicendo qui, che quando si divorzia ci si sporca le vesti con il male, si sporcano le proprie vesti con il peccato. Dio odia il divorzio. Capitolo 3, versetto 6, che cosa dice? Io sono il Signore. Cosa? Non cambio. Non cambio. E potreste chiedere, ma che dire se il conflitto diventa così grande? Cioè, che fare se si defrauda veramente nel matrimonio, completamente? Cioè, lasciate che vi porti al libro di Osea, il primo dei profeti minori che segue il libro di Daniele. Non so se ricordate la storia di Osea, l'abbiamo ripercorsa nella nostra serie sulla famiglia, però voglio ricordarvela, ok? Osea. Non si può non amare questo tizio, non vedo l'ora di incontrarlo in cielo. Ed il Signore gli parla nel versetto 2 del capitolo 1 e gli dice: va, prenditi in moglie, il che non sembra troppo male. Però dice: va, prendi una moglie che si rivelerà una prostituta e finirai con l'avere un mucchio di figli illegittimi. Versetto 3 dice: allora andò, prese Gomer, che sembra un nome ridicolo per una moglie, però la prese. E Della era la figlia di Diblaim ed ebbero un figlio, Israel. Perché Dio voleva vendicarsi su Israele per la sua prostituzione. Quindi Osea si sposò con una donna che si è rivelata essere una prostituta. Ebbe molti figli illegittimi e tutto sarebbe stato un'illustrazione vivente della relazione che Dio aveva con Israele. Quindi Dio sposò Israele si rivelò essere una prostituta, ebbe un sacco di relazioni illegittime e produsse ogni tipo di risultato illegittimo. Quindi Osea e Gomer divennero una parabola vivente di Dio e di Israele. Ebbene, si sposarono ed Israele fu la prima. Poi arrivò il secondo figlio, una figlia, versetto 6, lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: chiamala Lo Ruhama, che significa senza misericordia, nessuna pietà. Versetto 8, quando lei ebbe divezzato Lo Ruhama, concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Lo Ami, che significa non sei mio. Che ve ne pare di nomi per due bambini, senza pietà e non è mio? Non avrò pietà per quel bambino e quell'altro non mi appartiene. Illegittimi, entrambi illegittimi. Questa donna portò a casa questi due bambini che erano illegittimi. Ebbene, com'è che reagisce alla cosa? Beh, li ama. È difficile da credersi. Ma per di più, gli era devoto grazie al patto. Questo è un patto d'onore. Voleva trarre il massimo da quell'unione, anche se era sposato con una prostituta, era sposato con un'adultera che continuava ad aver figli illegittimi con nomi molto strani che indicavano a tutto il mondo che non erano suoi. Vorrei presentarvi mio figlio? Non è mio? Qual è quindi la sua reazione? Sarà come tutti gli altri, prima di tutto si arrabbierà? Ci sarà della rabbia nel suo cuore, lo si vede nel capitolo 2, al versetto 2. Contestate vostra madre. Cerca di coalizzare tutta la famiglia contro di lei. Non è mia moglie ed io non sono suo marito. Cioè io non accetto questa cosa qui. Questa non è mia moglie ed io non sono suo marito, me ne vado. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri e dal suo petto, altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò com'era nel giorno che nacque, la renderò simile ad un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete. Ma gliela farò pagare? Voglio dire, questa è pura furia. Aspettate di vedere cosa le farò a quella donna. Una reazione molto normale. Era pieno di rabbia. E non avrò pietà sui suoi figli perché sono figli di prostituzione. Perché la loro madre si è prostituita, colei che li ha concepiti, ha fatto cose vergognose, poiché ha detto seguirò i suoi amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Lei le faceva per un solo motivo, gente, per il denaro. Era una prostituta, era una passeggiatrice, era una prostituta a pagamento, ecco cos'era. E cioè quello era tutto per lei. Aveva letteralmente devastato quell'uomo, Osea, che era un profeta di Dio, aveva trasformato quei due figli illegittimi in una casa che era così caotica che avrebbero dovuto sopportare per tutta la loro vita una stigmazione difficile da immaginare per il loro stesso nome, per non parlare della sua reputazione. Quindi era arrabbiato, non voleva avere una prostituta per moglie. Qualche consulente cristiano, senza dubbio, avrebbe preso in mano questo affare e avrebbe detto, Osea, saresti dovuto andartene tempo fa. Poi nel versetto 6 cambia marcia. Perciò ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine, le circonderò di un muro così che non troverà più i suoi sentieri. Supera un po' la sua rabbia e vuole impedirle di continuare a farlo. Non le permetterò più una cosa del genere. Diventa un po' più retto, no? O sarà il suo protettore. O le metterò intorno una siepe, un muro, e lei non potrà più trovare la sua strada. E poi nel versetto 7 correrà dietro i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà, ma non li troverà. Renderò le cose così difficili per lei, in modo che non riuscirà più a collegarsi con loro, non riuscirà più a vederli. Ed io ho visto cose del genere in situazioni di questo tipo, dove il marito fa una cosa del genere e va là fuori e cerca di chiuderle tutte le alternative, si procura i numeri di telefono delle persone con cui lei si stava incontrando, con gli uomini con i quali lei si trovava, li chiama, li minaccia, si accampa alla loro porta, gli scrive lettere, so che hanno scritto anche delle lettere ai loro datori di lavoro, dice no, c'è un tizio nella tua azienda che ha rapporti con mia moglie, che sta distruggendo la mia casa, la mia famiglia, eccetera, eccetera, è così che ho operato, altre parole, fanno di tutto il necessario per chiudere quelle opzioni, e quando mi chiedono se dovrebbero farlo, io rispondo sempre perché no? Perché no? Fallo! E questo è certamente quello che lui ha fatto, ha cercato di chiudere il tutto. E poi alla fine, versetto 7, dice, allora, vedete, allora dirà, io tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio di adesso. Ma voglio dire, se non si riescono più a fare soldi lì fuori, non c'è più alcun contatto, è pronta a dire, tornerò da lui, perché è l'unica opzione che ho. E quello potrebbe dire, non la voglio a quelle condizioni, ma non lui. Lui la voleva, a qualsiasi condizione. Era un tipo piuttosto indulgente, no? Allora le dirà, è meglio che ritorni perché non ho altre alternative. E lui disse, la riaccetterò anche a quelle condizioni, perché è giusto. È giusto. E poi versetto 8, entriamo ancora di più in profondità nel suo cuore. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio, ed io le prodigavo l'argento e l'oro che lei usava per Baal. Quello che sta dicendo è che lei non lo sa, ma io ho fatto in modo che lei avesse vestiti da indossare, che avesse il cibo da mangiare, che avesse abbastanza soldi per poter vivere. Mi sono preso cura di lei. E qui c'è questo ragazzo che la amava così tanto, nel mentre lei era lì fuori, che camminava per le strade, commettere adulteri a destra e a sinistra, e lui era lì assicurandosi che avesse abbastanza da mangiare, un posto dove andare, i soldi necessari. Non so come, però riusciva a dargli queste risorse affinché lei avesse tutto quello che le serviva. E potremmo dire, questo tizio è un po' troppo? Versetto 9, perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione, le strapperò la mia lana ed il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano, farò cessare tutte le sue gioie. Ed ora più pensa a quanto ha pagato, più si arrabbia e ritorna al punto di partenza. Dice, le ho dato tutto questo, ho provveduto, però mi sa che le toglierò via la festa, terminerò tutto, i suoi noviluni e tutti i suoi... E qui si vede la transizione, non si sta più parlando della moglie di Israele, è l'immagine di Dio e del suo rapporto con il popolo di Israele. Poi cambia di nuovo marcia, versetto 14, è così bello. E qui vediamo di nuovo Dio con Israele, così come Osea e Gomer. Perciò, ecco, io la attirerò. La trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Lo farà, tornerà indietro a cercarla di corteggiarla e cercare di corteggiarla di nuovo. Riuscite a crederci? Andrà a cercare quella brutta prostituta con tutto il suo stile di vita orribile e le sue scappatelle, farà del suo meglio e la porterà dei fiori, la corteggerà, le sussurrerà parole dolci all'orecchio e la tratterà come se fosse vergine. È incredibile! E sapete dove finisce la cosa? Finisce in un blocco di schiavi, venduta. Finisce come prostituta in vendita su un blocco, nuda e cruda all'asta. E lui si presenta, al capitolo 3, versetto 2. Così l'ho comprata. L'ho comprata, dice. Era una donna costosa. La comprai per me stesso, per 15 sicli d'argento, per un comer d'orzo ed un letek d'orzo. Ero il miglior offerente. Francamente, penso che abbia fatto pessimo affare, da un punto di vista umano, non è vero? Vuol dire, chi ne ha bisogno? Chi la vorrebbe? Ma lui la comprò e le disse, aspettami per parecchio tempo. Sapete cosa c'è di bello di quello? Non sta dicendo, ora, guarda piccola, ho investito molto su di te, se fai un'altra mossa falsa, è finita. Non è quello il suo approccio, no? Il suo approccio è, ho fatto un patto così che tu stia con me per cosa? Situazione incondizionata, no? È incondizionata per molti giorni. E non ti prostituire e non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te. Tu puoi anche aver sbagliato, ma io sono ancora per te e lo sarò sempre. E non puoi uccidere questo impegno che ho, non puoi uccidere questo patto che c'è in me. Perché è così bello. È il motivo per cui abbiamo così tante difficoltà in questo senso, che abbiamo così poca comprensione del cuore di Dio e del suo perdono, non è vero? Un po' come quella parabola che abbiamo imparato in Matteo 18, in cui l'uomo era così disposto a farsi perdonare il debito di 10.000 talenti, ma non riusciva a perdonare al suo amico $18 che gli doveva. Noi prendiamo tutto da Dio, però abbiamo così tanta difficoltà a darlo a qualcun altro. Così la comprò, la prese come se fosse vergine, fece un patto incondizionato e disse, io sarò per te. E questo serve solo a rafforzare nella vostra mente che lo standard di Dio non è cambiato, giusto? Non è cambiato. Ora, tenetelo a mente, ok? Archiviatelo da qualche parte. Fino a questo punto, nella nostra discussione, l'unica cosa che poteva rompere il matrimonio era un solo peccato. Qual era? L'adulterio. Perché esso porta a cosa? Alla morte. Molto importante. E voglio concludere questo studio particolare. E la prossima settimana affronteremo il resto, ma voglio richiamarvi ad Efesini 5. Efesini capitolo 5. Versetto 22. Conoscete questo testo bellissimo? Ma lasciate che vi mostri qualcosa, okay? Perché è così meraviglioso. Questo testo è così puro, è così benedetto, è così meraviglioso, che sembra assolutamente impossibile ed incongruo con tutto ciò che sappiamo sul conto del matrimonio. Inizia dicendo, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Ora, vi sembra difficile? Voglio dire, potreste dire, sai, io potrei anche sottomettermi al mio uomo qui e lì, ma come al Signore? E vuol dire, quello sì che è difficile. Voglio dire, io lo conosco, e sono molte cose che erano vere sul conto del Signore che non sono vere su di Lui. Cioè, sì, è cristiano, però come al Signore? Vedete, sembra quasi che sia al di là di ogni concezione della realtà, no? Ma sapete cos'è? È una riaffermazione del principio della creazione originale. Quando Adamo, e nella sua perfezione, egli era il vice reggente di Dio sulla terra stessa. Vedete, riafferma meravigliosamente l'intenzione originaria che una moglie fosse dolcemente, amorevolmente, docilmente, però fortemente sottomessa al proprio marito e che riconoscesse, versetto 23, il suo primato e che fosse così sottomessa, versetto 24, in ogni cosa. Tornando a quel ruolo d'aiuto meraviglioso nel quale nella sua posizione come aiutante sottomessa a quella di lui come capo si uniscono per corregnare la terra. E nessuno dei due viene diminuito, però entrambi sono innalzati. Poi mariti, versetto 25, amate le vostre mogli. Ora, nella maledizione, guardate qui, nella maledizione la donna cerca di che cosa? La donna cerca di controllare e l'uomo cerca di dominare. Ma qui però la donna deve sottomettersi e l'uomo non cerca di dominare, ma cerca di far che cosa? Mariti, cosa? Amate le vostre mogli. Purificatele. Nutritele, versetto 29. Accuditele. Voi siete i loro protettori, coloro che forniscono, coloro che nutrono, che amano, sostenitori, fornitori, protettori, tutte quelle cose. E quindi il punto del testo qui è che in Efesini 5 c'è un ritorno al disegno del matrimonio di Genesi 1 e 2. Potremmo chiedere, è possibile? Deve esserlo. E la chiave si trova in 5:18 di Efesini. Paolo dice, non ubriacatevi di vino, che è dissipazione, ma siate cosa? Ricolmi di spirito. Ora, io credo che quando Cristo entra in un matrimonio e due persone amano il Signore Gesù Cristo, se quelle due persone stanno camminando nello Spirito, ovvero la loro vita è controllata dallo Spirito Santo, esse, versetto 21, si sottometteranno l'una all'altra nel rispetto di Dio. E gente, a questo punto torniamo al punto di partenza di questa mattina. Il motivo per cui teniamo insieme il matrimonio è che Dio dice che quella è la sua priorità e ciò che vogliamo fare è sottometterci all'autorità della parola di Dio, giusto? Quindi siamo di nuovo lì. Ora, camminando nello Spirito, abbiamo una sottomissione meravigliosa l'uno all'altro perché riveriamo Dio. E le mogli nella forza dello Spirito possono tornare a quella beatitudine precaduta di essere meravigliosamente sottomesse ai loro mariti ed i mariti possono tornare a quella beatitudine precaduta nel senso di essere amorevoli, premurosi, nutrienti, amorevoli verso la propria moglie. Quando il peccato entra in gioco ci sarà il perdono come Dio ha perdonato Israele e come Cristo ha perdonato la Chiesa. Lasciate che vi dia un piccolo suggerimento chiave, ok? Due parole da ricordare per rendere il vostro matrimonio quello che dovrebbe essere. E queste sono veramente la chiave di tutto. Prima parola è l'abnegazione. L'abnegazione. Una parola sillabata, ma è una parola che dobbiamo capire. Abnegazione. Fintanto che si entra nel matrimonio rivendicando i propri diritti, difendendosi, giustificandosi, ottenendo ciò che si vuole, cercando la propria realizzazione, seguendo i propri desideri, acconsentendo alla tentazione della carne, si devasterà quell'unione. Però quando ci si rinnega, quando si dice di no a noi stessi, si è sulla strada giusta. L'altra parola che bisogna tenere a mente è, insieme al rinnegamento personale, l'abnegazione, è la stessa parola, è l'altruismo. Significa che io penso di più a te di quanto io pensi a me stesso. Io dico di no a me e dico di sì a te. E quelle sono le due parti. Non devo giustificarmi, potrei anche essere accusato ingiustamente, non c'è problema. Non sono vendicativo, non mi vendico, né mi difendo. Dico di no a me stesso e da quelle cose che mi trascinerebbero via dal patto che ho stretto, che mi allontanerebbero dal legame d'amore che condividiamo, e dico di no a quelle cose, dico di sì a te, sì a te, sì a te. E questo non significa che mi rassegno alla tua stupidità o al tuo peccato, ma al tuo bisogno e al tuo benessere e al tuo interesse. A quello mi dono, mi abbandono. Quando il peccato emerge nel cuore che si abbandona e si rinnega, può essere tutto risolto, proprio come lo era nel cuore di Osea. Permettetemi di concludere con un versetto. Da qualche parte anteriore alla vostra Bibbia penso che dovreste scrivere questo versetto perché riflette il vostro atteggiamento nei confronti di tutta la scrittura, compreso quello che abbiamo detto questa mattina. Si trova in Isaia 45, 9. Ascoltatelo, ok? Ve lo riporterò proprio così come lo dice nel testo. Questo è proprio il suo intento, ascoltate. Guai a colui che contesta il suo creatore. Avete capito? Guai a colui che contesta il suo creatore. È piuttosto stupida come cosa, no? Quello che sta dicendo è semplice. Quando Dio dice qualcosa, è meglio farla, no? Di qualsiasi cosa si tratti, se si tratta di matrimonio o di divorzio o di qualsiasi altra cosa. Se Dio lo dice, fallo. E guai a colui che contesta con il suo creatore. E la parola guai significa dannazione, maledizione. Sia maledetta quella persona che discute o che contesta con il suo creatore. È una cosa piuttosto stupida, tanto per cominciare. Se Dio ti ha fatto, sa anche come farti funzionare, no? Se è il costruttore, ha anche il manuale di funzionamento. E così facendo, quindi, torniamo al punto di partenza. Ascoltate, il compito del pastore, del ruolo della Chiesa, è quello di portarvi alla sottomissione, all'autorità di questa parola. L'abbiamo fatto, vi abbiamo detto come Dio la pensa sul divorzio, abbiamo esposto la prospettiva di Dio sul divorzio, e l'unica cosa che possiamo dire in risposta è: maledetto o guai a colui che discute o che litiga con il suo creatore. E potrei aggiungere una nota a piedi pagina? Dio ricerca sempre il vostro bene, lo sapevate? Ricerca sempre la vostra benedizione. E sarete benedetti nell'obbedienza alla sua parola santa. Quindi questo è quello che Gesù disse ai farisei. Cioè, questa è l'essenza del discorso, no? Riaffermò la legge di Dio e poi loro gli risposero così: perché quindi Mosè ci ha dato il permesso di divorziare nostra moglie con un certificato di divorzio? Voglio dire, se quella è la legge di Dio, perché mai Mosè ha permesso o ha comandato il divorzio? Quella è una bella domanda, no? Prossima settimana la risponderemo. Quindi accertatevi di venire. Preghiamo. Padre, vogliamo nient'altro che la tua volontà perfetta, il tuo piano perfetto. Benedici i matrimoni di questa chiesa, benedici le giovani coppie che stanno per sposarsi, i giovani che non hanno ancora trovato il partner. Padre, aiutali a trovare quello giusto, in una relazione pura, con un impegno genuino d'amore e di fiducia, per costruire e stabilire matrimoni che ti glorifichino, che innalzino il tuo nome. Grazie per la tua parola così chiara, che non è difficile da capire, sappiamo come la pensi e sappiamo anche quanto sia stupido discutere con colui che è il nostro creatore. Per cui noi non litighiamo, non combattiamo, ci sottomettiamo volentieri alla tua parola e alla benedizione che l'obbedienza ad essa porta. Benedici ogni cuore oggi e ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.